Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Chi sei? Chi sei? In realtà, se ci pensiamo, abbiamo tante identità, ma solo una che cambia la nostra eternità. Cioè, uno può essere un figlio, e anche un fratello, e anche un marito, e anche un padre, un nipote, uno zio, un operaio o dottore o quello che fa, un membro di chiesa, un vicino di casa, un italiano o quello che è la sua nazionalità. Può avere tante identità, ma veramente c'è una identità che veramente importa. O tu sei un peccatore sotto condanna, o tu sei un santo in Gesù Cristo. Cioè, tutto il resto effettivamente importa ben poco, per passerà. La stoltezza è di focalizzare su qualcosa che comunque ti sarà strappato. Quella è la massima di stoltezza. Perché tutto qui passerà. Tutti i rapporti, tutti i ruoli, tutte le situazioni passerà. Quello che importa, tu sei un peccatore sotto condanna eterna o tu sei un peccatore perdonato, un santo in Gesù Cristo. Tenete quello in mente mentre iniziamo a considerare l'Epistola ai Filippesi. Nell'ultimo sermone abbiamo visto che Filippi era una città romana e che la maggioranza delle persone che Dio ha salvato erano gentili, non giudei. E questi credenti già dall'inizio sono nati spiritualmente in mezzo a persecuzione. Se ricordate, Paolo e Sila avevano evangelizzato loro e furono arrestati, trascinati nella piazza, accusati falsamente, erano frustrati, gettati in carcere. Poi Dio fece un miracolo, un terremoto miracoloso, ha liberato loro dai ceppi della carcere. Hanno evangelizzato il carceriere, che è stato salvato quella notte con tutta la famiglia. Il giorno dopo, seguente ufficiale della città, lo lasciano libero, ma dicono: per favore esci dalla città. Quindi la giovane chiesa, appena nata, il fondatore della chiesa, viene perseguitato davanti ai loro occhi e poi viene mandato via. Quindi nascono in mezzo a grossi problemi. Se ricordate, però da subito Paolo e Sila da lì vanno a Tessalonica. E cosa fanno questi giovani credenti? Subito mandano sostegno a Paolo e continuavano a farlo per lunghi tempi, per anni. Quindi questi giovani credenti nati nella persecuzione volevano promuovere il regno di Dio. Non focalizzavano: oh, quanti problemi, quanti problemi. Avrebbero potuto. Invece dicevano: oh, che tuo nome sia santificato e il tuo regno possa crescere. Questa era la loro preghiera. Qual è la tua preghiera? Abbiamo visto in quel sermone che Paolo era stato preparato per quello che Dio aveva per lui quando lui era un nemico di Cristo. Ma Dio lo aveva preparato con la sua crescita, l'istruzione, i suoi doni, capacità. E Dio prepara ciascuno di noi. La domanda sta se tu stai usando la tua vita per il regno di Dio. Quindi abbiamo visto tutto quello un po' per prepararci per questa epistola. Adesso oggi voglio iniziare con il contenuto dell'epistola, Filippesi capitolo 1. La lettera fu scritta ai credenti di Filippi, ma visto che è stato ispirato dallo Spirito Santo di Dio, vale per noi. Quindi grazie a Dio questo abbiamo, la parola di Dio. Voglio leggere i versetti 1 e 2. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Prima cosa che noto, che è importante notare, quanti dettagli saltiamo? Paolo ha scritto questa lettera. Dal contenuto parla di Timoteo in terza persona. Quindi Paolo ha scritto, non insieme, non che hanno collaborato. Paolo ha scritto, eppure lui manda saluti. Paolo e Timoteo. E qui c'è qualcosa da notare. Se noi pensiamo chi è stato il più grande apostolo, che Dio ha usato più di tutti gli altri, senza dubbio, l'apostolo Paolo. Lui stesso dice, ho faticato più di tutti gli altri per la grazia di Dio. È stato usato tantissimo, ha scritto più della Bibbia, è stato usato in modo immenso per spargere l'Evangelo in tantissimi posti. Però quello che non voglio mai dimenticare è che Paolo aveva un grande gruppo di collaboratori. Paolo non lavorava da solo. E questi uomini e qualche sorella servivano il Signore fedelmente, molto del tempo dietro le quinte. Quello che Dio ha fatto, non ha fatto tramite Paolo solo, ha fatto tramite questo gruppo di cui Paolo era il più visibile. Ma era un gruppo di soldati per Cristo. Io vi leggo alcuni perché le epistole di Paolo e un po' anche Atti, le epistole sono pieno di nomi di collaboratori. Se ricordo bene, credo più di 60, però voglio leggere pochi. Primo Corinzi 4:17 sta parlando di Timoteo. Per questa ragione vi ho mandato Timoteo, che è mio figlio diletto e fedele nel Signore, che vi ricorderà quali sono le mie vie in Cristo e come insegno dappertutto in ogni chiesa. In 2 Corinzi 9:3 Paolo parla di aver mandato più fratelli a loro, ve lo leggo. Ora, ho mandato questi fratelli perché il nostro vanto per voi non risulti vano a questo riguardo, finché, come dicevo, siate pronti. Quindi avevo mandato più fratelli. 2 Corinzi 2 Corinzi 12:18, Paolo parla di aver mandato Tito e anche un altro fratello. Ho pregato Tito di venire da voi e con lui ho mandato questo fratello. Tito si è approfittato di voi? Non abbiamo camminato con medesimo spirito e sulle medesime orme? Quindi lì Tito è un altro fratello. In Efesini 6:21-22 Paolo manda Tichico, o aveva mandato Tichico, allora vi leggo quello. Ora finché anche voi sappiate come sto e ciò che faccio, Tichico, il caro fratello e fedele ministro del Signore, vi informerà di tutto. Ve l'ho mandato proprio a questo scopo, affinché veniate a conoscenza del nostro stato e consoli i vostri cuori. Qui in Filippesi Paolo parla di aver mandato Epafrodito, o Epafrodito. Leggo 2:25. Tuttavia ho ritenuto necessario di mandarvi Epafrodito, mio fratello, compagno di opera e di lotta, vostro apostolo e ministro dei miei bisogni. In Tito 3:12 Paolo parla di mandare Artemas e Tichico. Quando ti avrò mandato Artema o Tichico, fa di tutto per venire da me a Nicopoli, perché ho deciso di passare l'inverno lì. Allora, ci sono tantissimi altri brani. Questo è un piccolo esempio, ma manda. C'era un esercito di uomini che erano agli ordini, pronti. Come possiamo servire i signori? Capite che Paolo era, se posso dire, il generale. Ok, tu vai lì, tu vai là, tu vai a curare quella chiesa, tu vai lì, manda questo messaggio, vedi come stanno, poi torna a dirmi. Costantemente. Quindi non dobbiamo dire, wow, quanto Dio ha fatto tramite Paolo. No, la gloria va a Dio, perché si è servito di tanti. Tanti sono sconosciuti. Abbiamo letto vi ho mandato Timoteo e quell'altro fratello, Tito e quell'altro fratello. Chi è? Non lo so, non abbiamo i nomi. E la cosa che mi colpisce di quello, questi uomini erano pronti ad essere usati per il Signore senza avere fama, senza essere notati, senza essere importanti umanamente parlando. Quando tu sei disposto a servire Dio e non ti preoccupi di essere notato, Dio opererà tramite te. Prego che possiamo tutti desiderare la gloria di Dio e non preoccuparci minimamente se veniamo riconosciuti dagli uomini o no. È facile voler essere in prima vista, essere sul palco, essere chi tutti notano. Ma siamo pronti a servire dove nessuno nota? Perché serve? Cose dietro le quinte? C'è moltissimo, c'è molto più ministero che serve dietro le quinte di quello sul palco. Oh, che possiamo avere un cuore umile che desidera solo la gloria di Dio. O che siamo sul palco o dietro le quinte e che possiamo mai rifiutare un ministero, un servizio per il Signore perché non sarà riconosciuto dagli uomini. Loro, cosa dice Gesù in Matteo 6 quando parla di quelli che pregano davanti agli uomini? Hanno già la loro ricompensa. Ma quelli che pregano per non essere visti ma solo per pregare avranno la loro ricompensa da Dio. È uguale per ogni servizio. Quindi, andando avanti, notiamo che Paolo dichiara che lui e Timoteo sono servi di Cristo. Leggo di nuovo il versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e con i diaconi. Allora voglio considerare questa parola servi. Come mi avete sentito nel passato, io avrei tradotto questo come schiavi. La parola greco è doulos, ed è tradotto schiavo, però i traduttori hanno scelto in certi casi di tradurlo schiavi ed altri servi. Ma è schiavo. Per esempio, in Giovanni 8, 34-35, troviamo la stessa identica parola due volte come schiavo. Leggo, Gesù. Gesù rispose loro, in verità vi dico, chi fa il peccato è schiavo del peccato. Ora, lo schiavo non rimane sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Schiavo. In Romani 6 parla di chi pecca è schiavo del peccato, cioè non dobbiamo essere schiavi, siamo stati liberati dalla schiavitù. Sempre doulos, doulos, doulos. Però quando si parla di Cristo hanno scelto di dire servo. Sembra meno pesante, ma non siamo servi, siamo schiavi. Però cosa vuol dire? Dobbiamo capire meglio la parola schiavo. Schiavo è chi fa la volontà del padrone. Schiavo è chi fa la volontà del padrone. Allora, senza Cristo siamo schiavi, non siamo liberi. La menzogna più grande è che io non voglio rendermi a Cristo, voglio decidere io. Tu non decidi. Il libero arbitrio, la libertà dell'uomo è che lui può scegliere entro i confini della sua natura e del suo peccato. Quindi una balena non può scegliere di uscire dal mare e vivere in un albero. Non può. Un uccello non può decidere, mi piace la vita del squalo, vivrò sotto l'acqua senza mai arrivare alla superficie e morirà. Ogni animale ha per natura il suo mondo e non può uscire. E ogni uomo ha il suo mondo e non può uscire. E se il tuo mondo è di essere schiavo del peccato, tu non puoi uscire da quel mondo. Il tuo libero arbitrio non ti permette di uscire da quel mondo perché è quello che sei. Quindi siamo schiavi facendo la volontà del nostro padrone che sarà o il peccato o Cristo. Quindi tenete in mente che lo schiavo è chi fa la sua volontà. E Paolo dice, io e Timoteo siamo schiavi di Cristo Gesù. Però, cosa dice Gesù? Cosa dice Gesù quando ci insegna come pregare? Ci insegna a pregare di fare la propria volontà o la volontà di Dio? Nel Padre nostro, secondo pezzo, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, in terra come in cielo. In Matteo 7:21 Gesù sta descrivendo chi è un vero credente, chi appartiene a lui. E cosa dice dei veri credenti? Non chiunque mi dice, Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Chi fa, chi vive facendo la volontà di Dio Padre, quello è chi entrerà in cielo. In Matteo 12:50 Gesù sta insegnando alla folla e gli dicono che la sua famiglia è lì fuori e lo vogliono. Notate la risposta di Gesù. Poiché chiunque fa la volontà del Padre mio, che è nei cieli, mi è fratello, sorella e madre. Chi cosa? Chi fa la volontà del Padre mio. Quindi un vero credente fa la volontà del Padre. Questa è proprio la definizione di uno schiavo, chi fa la volontà del padrone. Ma quello è buono per i credenti, ma Gesù come viveva? Come viveva Gesù Cristo mentre era sulla terra? In Giovanni 4:34 Gesù dichiara, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e di compiere l'opera sua. Il mio cibo è di fare la volontà di chi mi ha mandato. In Giovanni 6:38 Gesù dichiara, io sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Io vivo per fare la volontà di Dio Padre. E Gesù ha fatto la volontà di Dio Padre fino alla croce. In Luca 22:42 Gesù dichiara nel giardino di Getsemani, in angoscia, vedendo la croce e i liri di Dio che stavano per cadere su di lui, proprio di fronte a lui, cosa prega? Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia volontà, ma la tua. Non chiedo di fare come voglio io, faccia la tua. Ti prego di fare la tua volontà. Gesù ha sempre fatto la volontà del Padre. Essere un vero credente vuol dire sempre fare la volontà del Padre. Questo è il senso di essere schiavi di Cristo. Perché dico, perché scusate, tu non fai la tua volontà. Tu fai la volontà del tuo peccato che ti controlla. Ed è un giogo duro. È pesante. E come dicevo prima, che avendo la mia età, mi ricordo persone che avevano 18-19 anni, che adesso hanno 50 anni, e vedo che quel gioco che per loro era bello, sembrava bello, adesso è molto pesante. E hanno sofferto molto. E tu vedi nella faccia il dolore del gioco che loro non volevano il gioco di Cristo. Ma il loro gioco di peccato li ha schiacciato, li ha distrutto. E quindi Paolo inizia la lettera dicendo Paolo e Timoteo schiavi di Cristo Gesù. E per lui non era, oh, siamo schiavi, era gloria a Dio, siamo liberati dal peccato. E possiamo servire il sovrano dell'universo che ci ama. E quello che ci fa fare è per il suo, la sua gloria e il nostro bene. Non come il peccato che ci portava del male e ci faceva nemici di Dio sotto condanna. No, 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 no. Quello che Dio ci comanda a fare ci fa crescere. Cosa fa un atleta che vuole vincere a livello mondiale? Cerca un allenatore bravissimo e chiede, posso io essere uno suo allievo? E si sente benedetto, si dice sì. E poi cosa fa? Quando quell'allenatore gli dà ordine dopo ordine dopo ordine dopo ordine, uffa, cosa dice? Si fa schiavo di quell'allenatore. Tutto quello che gli dice lo fa. Lo fa di cuore perché dice sì, ma lui vuole la mia vittoria. Lui vuole che io possa vincere. Lui vuole il mio vero bene. Certo, obbedisco a lui. Perché devi alzarti alle 5:30 e andare a correre un'ora prima colazione. La carne cosa vuole fare? Vuole alzarsi alle 5:30? No! Quindi o ubbidisce alla carne o ubbidisce al suo padrone. Però dice, ma lui mi ama, lui vuole il mio bene. Ed ubbidisce. Quindi Paolo si riconosceva come schiavo di Cristo. Tu ti riconosci così? Tu ti riconosci così. Andando avanti, troviamo che Paolo scrive ai santi in Cristo Gesù. Chi sono questi santi? Cosa vuol dire santi in Cristo Gesù? Leggo di nuovo versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, con i vescovi e i diaconi. Chi sono questi santi a cui Paolo scrive? Cosa vuol dire essere santi in Cristo Gesù? Allora, nel Nuovo Testamento la parola santo o i santi è il titolo più usato per descrivere i credenti. Nel Nuovo Testamento dire i santi è uguale a dire i salvati, i credenti. Se tu sei un figlio di Dio, veramente salvato dal tuo peccato, tu sei un santo. Ma cosa vuol dire? Allora, la parola santo o santi è una parola biblica molto importante. La parola santo o il suo derivato sacro vengono usati più di 500 volte nella Bibbia, sono tantissime volte. È una parola molto importante nella Bibbia. Cosa vuol dire questo? Allora, viene usato sia per Dio che per persone e cose. Quando viene usato per Dio, che è l'attributo di Dio più menzionato. Quando vedono Dio in Isaia 6, in Apocalisse, cosa dicono le creature intorno al trono? Quale attributo menzionano soprattutto giorno e notte? Non dice amore, amore, amore. Dicono santo, santo, santo. Dio è soprattutto santo. Dio è puro. Dio è assolutamente perfetto. Dio è al di sopra del peccato, di ogni impurezza. E Dio odia il peccato. Quando si usa santo per riferirsi ad una persona, descrive quella persona come coperta con santità, messo da parte, separato. Dio è separato dal peccato, una persona santa è separata dal mondo, consacrata a Dio. È qualcosa di speciale, come i gioielli della regina d'Inghilterra, quello che ha certi gioielli che sono tenuti in una cassaforte, quello li tengono e sono usati solamente per occasioni di stato. Sono estremamente importanti, preziosi e non è che chiunque può andare a mettere questi gioielli, sono per quel uso solo. E essere santo vuol dire tu appartieni a Dio e tu sei per il suo uso. Ecco perché schiavi di Cristo. Non appartieni a te stesso, al tuo peccato, appartieni a Dio. Sei stato comprato per l'uso di Dio. Questo è il senso quando diciamo di essere santi. Allora, tutti i salvati nel Nuovo Testamento sono chiamati santi. Ricordate che quando Dio ci salva, ci compra dal peccato e dalla morte e apparteniamo a Lui. Ci ha comprato. Non apparteniamo noi più a noi stessi. Ascoltate l'esortazione che troviamo a proposito in 1 Corinzi 6, 19 e 20. Non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, il quale voi avete da Dio e che voi non appartenete a voi stessi. Infatti siete stati comprati a caro prezzo. Glorificate dunque Dio nel vostro corpo e nel vostro spirito, che appartengono a Dio. Apparteniamo a Dio. Se un uomo importante va in un villaggio e prende una ragazza che è schiava e la compra, la libera, la fa essere lavata, pulita e la presenta a suo figlio, diceva: ti faccio la principessa, moglie di mio figlio. Ha comprato lei. Tu non appartieni più a te stessa. Hai una nuova vita. Certo, non devi tornare a vivere nel villaggio, nella malvagità. Sei stata comprata per essere la principessa. Non appartieni più a te stessa. Non tornare alle vecchie prostituzioni, la vita di una volta. Sei stata comprata, lavata, purificata. Non è una brutta cosa, è una bellissima cosa. Apparteniamo a Dio. In Tito 2 leggiamo che Cristo ci ha salvati per purificarci per sé, come popolo speciale. Voglio leggere Tito 2 da 11 a 12. Infatti la grazia salvifica di Dio è apparsa a tutti gli uomini e ci insegna a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze, perché viviamo nel mondo presente sobriamente, giustamente e piamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del grande Dio e Salvatore nostro, Gesù Cristo, il quale ha dato se stesso per noi, per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale, zelante nelle buone opere. Hai visto? Cristo ha dato se stesso per riscattarci da ogni iniquità e purificare per sé un popolo speciale. Ci ha comprati dal peccato. Quindi l'unica vita in Cristo è una vita dove io sono uno schiavo di Cristo, il mio meraviglioso padrone, ma di più lo sposo, e io sono la sposa. Colui che mi ama, certo lo seguo, certo lo ubbidisco, perché mi ha comprato da cosa? Mi ha comprato dall'ira. Ero sotto l'ira di Dio. Ero sotto condanna. E sono stato strappato via dal fuoco, dalla condanna, per appartenere a Dio ed essere un popolo suo, puro e speciale e prezioso a Lui. Consacrati a Dio, messo da parte, per essere esalante nelle buone opere alla sua gloria. Questa è la realtà. Eppure, se siamo onesti, cadiamo. Cadiamo, pecchiamo, non camminiamo come dovremmo. Spesso veniamo meno, spesso deludiamo il Signore e deludiamo noi stessi. Se siamo onesti, spesso non ci sentiamo mica di essere santi. Eppure siamo santi anche se cadiamo, perché la santità non ha origine in noi. Siamo santi per la santità di Gesù Cristo. Quando Paolo scrive ai Corinzi, una chiesa piena di problemi, piena di peccati, parliamo di una chiesa disastrosa, lui inizia dichiarando che sono santificati. Mentre li scriveva, riprendendo loro, ha iniziato la lettera, vi leggo, 1 Corinzi 1, 1 e 2. Paolo, chiamato ad essere apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello sostiene, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, ai santificati in Gesù Cristo, chiamati ad essere santi, insieme a tutti quelli che in qualunque luogo invocano il nome di Gesù Cristo, loro Signore e nostro. Noi siamo santificati, chiamati ad essere santi, non perché siamo bravi, non perché non cadiamo, ma perché siamo stati perdonati in Gesù Cristo, siamo stati giustificati in Gesù Cristo, siamo stati comprati a caro prezzo, siamo stati santificati apparteniamo non più a noi stessi e al nostro peccato, apparteniamo a Dio. Siamo santi per quello. Allora, è importantissimo capire che l'unico modo che siamo santi è perché siamo santi in Cristo Gesù. Non dobbiamo mai togliere e dire solo che siamo santi, no, siamo santi in Cristo Gesù. Leggo di nuovo versetto 1. Paolo e Timoteo, servi di Cristo Gesù, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono in Filippi. Siamo santi solamente e totalmente perché siamo in Cristo Gesù. Questa è una grandissima, importantissima realtà spirituale. Quando Dio ci ha salvato, ci ha battezzati in Cristo, nella sua morte, nella sua risurrezione, siamo stati uniti a Lui, abbiamo ricevuto la sua giustizia, siamo stati uniti a Cristo e leggiamo ripetutamente nel Nuovo Testamento che siamo in Cristo, in Cristo, in Cristo, in Lui, in Lui, in Lui. Essere in Cristo comprende vari aspetti, varie realtà. Allora, a livello del giudizio di Dio, il fatto di essere santi in Cristo è una posizione legale davanti al tribunale di Dio. Cioè, essere un santo in Cristo vuol dire essere giustificato, dichiarato innocente. E siamo quelli, quello in Cristo. Alla luce della santità assoluta di Dio, nessun uomo, nessuna donna, nessuna persona per conto proprio potrebbe mai arrivare ad essere santo nei cospetti di Dio, perché arriviamo a Dio con solo colpa e senza pagare la condanna che è separazione eterna da Dio. Non c'è modo di, non potremo mai fare opere buone. Siamo macchiati dal peccato, dalla colpa. E considerando la santità perfetta assoluta di Dio, un solo peccato già rovinerebbe tutto, ma nessuno ha un solo peccato. Siamo coperti di peccati. L'unico modo è di poter essere dichiarato santo e giustificato in Cristo Gesù, coperti con la giustizia di Cristo. Quindi Dio fa sì che Cristo prende la nostra condanna e noi prendiamo la giustizia di Gesù Cristo. Ma non è questo il messaggio che si annuncia nell'Evangelo? Non è che si predica dichiarando che siamo peccatori, che c'è un giudizio e che è impossibile arrivarci con le nostre opere, ma che Dio ha provveduto Gesù Cristo e chi si ravvede veramente di cuore, riconoscendo questo è il mio problema più grande, la mia condanna, il mio peccato, e che si aggrappa a quello che Cristo ha fatto sulla croce, c'è perdono? E si diventa un figlio di Dio? Non è questo proprio l'Evangelo? Certo. Proprio il fatto di annunciare che possiamo essere in Cristo. Secondo Corinzi 5:21 parla di quello che Dio fa al momento della salvezza. Vi leggo. Parla di quello che Dio Padre ha fatto in Lui, in Cristo. Poiché Egli ha fatto essere peccato per noi, colui che non ha conosciuto peccato, affinché noi potessimo diventare giustizia di Dio in Lui. Questo meraviglioso divino scambio, il nostro peccato per la sua giustizia. Perciò quando Paolo scrive ai santi in Cristo Gesù, intende coloro che sono stati dichiarati legalmente santi uniti a Cristo nella sua morte, coperti con la santità e la giustizia di Cristo. Sta parlando a tutti i credenti veri a Filippi e tutti i credenti veri nei secoli che leggono questa epistola. Quindi se tu sei in Cristo, sta scrivendo grazie a Dio anche a te. Allora, solo in Cristo possiamo essere giustificati, ricordiamo questo. Siamo santi in Cristo Gesù. In capitolo 3 di Filippesi, Paolo sta riscrivendo se stesso che tutto quello che era importante a lui, cercare la giustizia per le opere della legge, è come tanta spazzatura, una perdita. E notate quello che dice della sua giustizia. Leggo Filippesi 3:9. Per essere trovato in lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quella che deriva dalla fede di Cristo, giustizia che proviene da Dio mediante la fede. Questa è la vera giustizia, essere santi in Cristo, giustificati in Cristo, avere pace con Dio per mezzo di Cristo. E poi voglio leggere per esempio Romani 8:1. Ora dunque non vi è alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù, i quali non camminano secondo la carne, ma secondo lo Spirito. Non camminano secondo la carne, perché si sono fatti schiavi di Cristo. Camminano secondo la guida dello Spirito Santo. 1 Corinzi 1:30. Ora grazie a Lui voi siete in Cristo Gesù, il quale da Dio è stato fatto per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione. La salvezza è di non essere più in noi stessi nel nostro peccato, e di essere in Cristo, avere la sua giustizia, la sua redenzione, la sua santificazione. Essere santi in Cristo è il dono della grazia, però è un dono che sempre produce frutto. Non puoi essere strappati dalle tenebre, portati nella luce e continuare a vivere nelle tenebre. Non funziona. Non sei ancora nella luce. Ringraziamo Dio per il privilegio eterno di essere santi in Cristo e poi viviamo per quello che siamo. Ne parleremo fra un attimo. Voglio parlare un attimo di un beneficio di essere in Cristo. Di benefici ci sono tantissimi, ma voglio menzionare uno: avere libero accesso a Dio. Avere libero accesso a Dio. Dobbiamo capire, quasi tutti pregano in momenti di grandi bisogni, quasi tutti pregano: oh Dio, aiutami! Però Dio ascolta a pochissimi. Il problema è che il nostro peccato fa barriera fra noi e Dio. In Isaia dice: il braccio del Signore non è troppo corto, l'orecchio non è troppo duro, ma sono i vostri peccati che hanno creato una barriera fra voi a Dio affinché non ascolti le vostre preghiere. Se io ho peccato e non sto confessando il mio peccato, io posso pregare 1000 volte al giorno, posso cercare qualunque santo mediatore che voglio, posso chiedere agli altri: pregate per me, pregate per me. Ricordate come si chiamava? Simone, quel mago in Atti, cos'era, Samaria, che quando Pietro ha dichiarato la condanna di lui perché voleva comprare il potere dello Spirito Santo, lui non si era veduto. Ha detto: pregate per me che non succeda questo. Non si era veduto. Ha chiesto: pregate per me che non mi avvenga questo terribile giudizio, condanna da Dio. Una preghiera fatta per uno così non vale niente. Lui può pregare quanto vuole, tutti gli altri possono pregare per lui, ma se non si ravvede arriverà la condanna. Quando siamo perdonati in Cristo, allora Dio ci ascolta. Allora abbiamo libero accesso al trono della grazia, libero accesso al trono di Dio, perché siamo coperti con la santità di Cristo. Vi leggo Ebrei 10, 19 e 22. Gesù Cristo è il nostro sommo sacerdote. Leggo. Avendo dunque, fratelli, libertà di entrare nel santuario in virtù del sangue di Gesù, che è la via recente e vivente che Egli ha inaugurato per noi attraverso il velo, cioè la sua carne, avendo un sommo sacerdote sopra la casa di Dio, accostiamoci con cuore sincero, in piena certezza di fede, avendo i cuori aspersi per purificarli da una cattiva coscienza, il corpo lavato con acqua pura. Avendo libertà di entrare nel santuario. Avendo libertà di entrare nella presenza di Dio. Quello che l'uomo non può fare. Quante persone pregano a Dio con disperazione? Oh Signore! E Dio non ascolta perché non vogliono ravvedersi. Vogliono aiuto, ma non vogliono ravvedersi. Chi è in Cristo Gesù ha libertà di entrare nel santuario. Altrove, in capitolo 4, parla di libertà di accedere al trono della grazia per essere ascoltato. Questo non è per qualche merito nostro che non abbiamo, questo è per merito di Gesù Cristo. Allora, ho già menzionato il fatto che Dio ci ha fatto diventare i santi in Gesù Cristo, vuol dire che ora dobbiamo vivere quello che siamo. Questo è simile, pensate a me, ero un giovane uomo e trova una ragazza preziosa e si sposa. Dal giorno che si sposa, lui è davanti a Dio, davanti agli uomini, cos'è? Adesso è un marito. Ma la cosa importante è che vive come marito. Una coppia, sono sposati e quando è il momento di Dio loro pregano, prego Dio manda loro un figlio. Quel giorno che nasce quel figlio diventano genitori. In un certo senso erano già durante la gravidanza, ma adesso genitori di un figlio che possono tenere. Sono genitori, ma è importantissimo che vivano in base a quello che sono. Non tutti i mariti vivono da marito. Non tutti i genitori vivono da genitori. Non tutte le mogli vivono da moglie. Non tutti, anzi, tanti non vivono quello che Dio comanda. Sono, veramente sono, uno è marito, è moglie, è genitori, ma spesso non si vive. Allora, in Gesù Cristo siamo realmente santi. Quanto è fondamentale che viviamo quello che siamo. Cioè non è un buon consiglio. I comandamenti di Dio per i non credenti spesso vengono calpestati nel fango, è per quello che tanti matrimoni e tante famiglie sono disastrosi. Ma per un vero figlio di Dio non può essere così. I comandamenti di Dio per gli uomini non credenti vengono calpestati, ma i veri credenti seguono Dio. Abbiamo letto Romani 8 questo. Non c'è più condanna perché non camminano più secondo la carne, ma secondo lo spirito. Quindi, quanto è importante camminare in obbedienza a Cristo, essere schiavi di Cristo. Però cadiamo. E cosa dobbiamo fare quando cadiamo? Cadiamo, cadiamo. Dobbiamo riconoscere il nostro peccato e poi senza giustificarci o trovare scuse. Eh sì, è vero, perché ero stanco, ero questo. No, quello è... Non è confessare il peccato, quello è giustificare il peccato, scusarci senza scusarci, prenderne la piena responsabilità, confessare il nostro peccato a Dio. E quando confessiamo il peccato a Dio, 1 Giovanni 1,9, se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Quindi siamo santi in Cristo Gesù, non per qualche merito, non perché ci siamo impegnati e siamo arrivati a un certo livello, no, siamo santi in Cristo Gesù per la sua opera sulla croce, per lo scambio divino del nostro peccato per la sua giustizia. E Dio ci chiama a camminare in santità, quello che siamo. Questa è la vera vita cristiana. Infatti, la maggioranza di questa epistola e anche le altre epistole, dopo la spiegazione della salvezza, c'è una spiegazione di come camminare in santità, come vivere la vita cristiana. Ci sono, questo è l'insegnamento. Infatti, qual è il comandamento di base per chiunque è in Cristo? Qual è il comandamento di base, il comandamento fondamentale sul quale si edificano tutti gli altri comandamenti? Primo Pietro 1:15-16. Come colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siate santi in tutta la vostra condotta, perché sta scritto: siate santi, perché io sono santo. Questo è il comandamento di base sulla quale si edificano tutti gli altri, di essere santi come Dio è santo in ogni aspetto della vita. In 1 Giovanni 3:6 leggiamo che se siamo in Cristo non continuiamo a peccare. Allora ricordate che in 1 Giovanni 1 diceva chi dice di non peccare è bugiardo, cadiamo. Ma c'è una differenza fra cadere e camminare nel peccato. Leggo 1 Giovanni 3:6. Chiunque dimora in lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né l'ha conosciuto. In altre parole, chi dimora in Cristo, chi è in Cristo, non vive nel peccato. Chi vive nel peccato non l'ha visto e non ha conosciuto Gesù. Dicono, no, no, io sono credente. Sono parole che non valgono nulla. La tua vita dimostra quello. Quante persone, anche in questi giorni, ah sì, ma mio figlio è credente. O mio uomo, mia moglie, o quello che sia. Solo che non sta camminando con Dio. Ma su quale base dice che è credente? Scusami. Su quale base dice che è credente? Su quale base dice che tu sei credente se non stai camminando in Cristo? Non c'è base. Secondo Timoteo 2, il Signore conosce i suoi, ma chiunque nomina il nome di Cristo si ritira dall'iniquità. Il Signore conosce chi sono salvati, noi no. Noi conosciamo dal frutto. Il Signore vede il cuore, noi conosciamo solo dal frutto e parla anche di noi stessi. Quindi Paolo inizia questa epistola scrivendo, parlando di se stesso e di Timoteo come schiavi di Cristo Gesù, perché la vera vita cristiana è di essere liberati dalla schiavitù del peccato ed essere schiavi di Cristo. Tu sei schiavo. O sei schiavo del tuo peccato e non ti rendi conto, o tu sei schiavo di Cristo. E la vera vita cristiana è essere santi in Cristo Gesù. Io prego che possiamo riflettere su questo. Io prego che possiamo riflettere su cosa vuol dire essere santi, considerato tali da Dio, in Cristo Gesù, avere il libero accesso a Dio e non avere timore del giudizio finale, perché sappiamo che Cristo ha pagato per me. Cristo ha pagato per me. E quello, l'opera che Dio ha iniziato, Dio porterà a compimento fino al giorno di Cristo. Che gioia sapere questo. Cristo Gesù, la mia giustizia, la nostra, la mia redenzione, la mia santificazione, la mia sapienza, tutto in Cristo. Ricordate che il grande apostolo Paolo aveva un esercito, pronti a servire il Signore senza preoccuparsi minimamente di essere notati o famosi. Oh, prego che possiamo essere sempre di più così, che ognuno dice, cosa c'è da fare? Non mi importa se è visibile o non visibile, riconosciuto o non riconosciuto, voglio essere speso per il Signore. Questo è come vivere per la gloria di Dio. Ricordate, o schiavi del peccato o schiavi di Cristo, non c'è via di mezzo. Ma non mi va, certe cose non mi vanno. Tu torni ad essere schiavo del tuo peccato o non sei mai stato veramente liberato? Non esiste libertà nel senso umano. Tu hai un padrone. È Cristo o è il tuo peccato? Il peccato è un brutto padrone e spesso inganna quando siamo giovani, per rovinare di più la vita, perché se uno vedesse già a 12 anni tutti gli effetti del peccato, scapperebbe, correrebbe facilmente a Cristo. Quindi il peccato lascia infettare, incatenare sempre di più, finché quando la persona si apre gli occhi è veramente rovinata e prigioniero in modo terribile, devastato. Invece che bello, che leggero e dolce è il giogo di Cristo. Venite a me, voi tutti che siete travagliati, aggravati, prendete su di me, voi, il mio giogo. Cosa vi ci darà? Riposo alle anime vostre. Il mio giogo è dolce e leggero. Io prego che possiamo ringraziare Dio, che siamo santi in Cristo Gesù. O che possiamo gioire in questa posizione che abbiamo ricevuto solo per grazia. E che possiamo camminare tenendo gli occhi su Gesù Cristo, il nostro Signore, e noi avremo grande gioia in attesa di vederlo. Preghiamo. Padre nostro, tu che sei nei cieli, tu che sei glorioso, tu che sei maestoso, veniamo a te, sempre bisognosi, ma oggi veniamo a te riconoscendo, prego di più, quanto siamo benedetti. Benedetti in Gesù Cristo. Benedetti perché Gesù ha preso il nostro peccato, ci ha liberati dalla schiavitù del peccato. E ora in Cristo siamo santi in Cristo Gesù, consacrati al tuo servizio, un popolo speciale, purificato. Oh Padre, che possiamo, ti prego, aprici gli occhi a comprendere di più chi siamo in Cristo. Aiutaci a comprendere il privilegio di vivere per la tua gloria, senza cercare gloria per noi stessi, o che tutta la gloria possa andare a te. Perdonaci per le tante volte che torniamo indietro, ma ti ringrazio che in Cristo, se confessiamo veramente il nostro peccato, tu sei fedele e giusto, in base all'opera di Cristo, da perdonarci e da purificarci da ogni iniquità. Vogliamo vivere per te, in attesa del ritorno di Gesù Cristo. Grazie per la tua parola, grazie per lo Spirito Santo, grazie per la Chiesa. A te la gloria, Padre nostro, nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.